24 Mattino.
Is it time to lead or is it time to die? Time to raise hell or walk on by? Is there anybody out there that's paying attention? Yeah.
Mi dispiace per il cittadino svizzero, ma volevo segnalarti che in Italia il numero di suicidi nelle nostre patrie galere è molto elevato, è molto preoccupante e assolutamente non indagato dai media, così come specularmente nel fronte opposto tra le uniformi, quindi carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale. I suicidi sono molto elevati, sono più elevati della media nazionale.
Oh sì, naturalmente caro ascoltatore, lei sa benissimo che quando diciamo che un detenuto in un carcere iraniano si è tolto la vita, sappiamo anche che probabilmente non è così.
Scusami Simone, dato che con Soros si chiude la vena a certa politica, ma Musk ha finanziato o non ha finanziato la campagna di Trump? Quindi finanzia o non finanzia partiti politici, esattamente come Soros?
Esattamente con 280 milioni di dollari, se non vado errato, e promette denaro anche allo UKIP, o qual è il nuovo nome del movimento di Farage in Gran Bretagna. Naturalmente però non voglio eludere la questione, perché come sa caro ascoltatore, dico al primo, non è che non ce ne occupiamo molto abbastanza spesso della situazione carceraria e dei problemi che vivono le persone che si trovano in carcere, oltre che quelli che vivono le forze dell'ordine. E abbiamo ricordato in più di un'occasione, quest'anno, l'anno scorso è stato un anno record per i suicidi in carcere, dovuti anche al sovraffollamento. Suicidi che riguardano in larga misura anche la polizia penitenziaria, si tolgono la vita più poliziotti, che più guardie carcerarie, che altri uomini delle forze dell'ordine. Segnalo che non solo ce ne occupiamo da queste parti, ma anche il Sole 24 Ore, il giornale del nostro gruppo editoriale, è uno dei pochi tra i grandi giornali che dà spesso spazio a tutto questo. Oggi c'è un bel reportage di Raffaella Calandra da Poggio Reale, terza puntata di Un viaggio nelle carceri. Quindi giusta notazione comunque. Ci siamo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, le 7:19 minuti e 48 secondi di questo venerdì 10 gennaio, per questa seconda parte di 24 Mattino, che è quella dedicata alla rassegna stampa. Simone Spezia al microfono, Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione anche, come sempre, Giorgio De Luca, Marco Santoro e Margherita Aina. Iniziamo dunque dalle aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica a Londra e ai titoli di Stato sotto attacco. I rendimenti sui decennali sono ai massimi dal 2008, pesano il deficit e l'inflazione e le difficoltà per l'andamento dell'inflazione per la banca centrale di intervenire, perché inflazione alta e crescita bassa. Che cosa facciamo? Tagliamo i tassi rischiando di spingere l'inflazione o li manteniamo come sono e quindi rischiando di tenere la crescita bassa? È il dilemma. A centropagina una grande foto di Giorgia Meloni che difende Trump e Musk e dice no al rimpasto. Le aperture dei giornali sono in larga parte dedicate ovviamente alla conferenza stampa di fine anno o di inizio anno a questo punto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, appunto, e molte dedicate alla questione di Elon Musk. Musk non è un pericolo, è il titolo del Messaggero. Musk non è un pericolo, è il titolo del Quotidiano Nazionale. Musk e tasse, sfide di Meloni. Agenda è il titolo del Corriere della Sera. Agenda Meloni è il titolo del Riformista. Riforme, Ucraina, Starlink. Giorgia guarda al 2027 e oltre. L'Unità si concentra Proprio sulle carceri, Meloni, no al Papa sull'amnistia, bugie sui migranti, silenzio dei giornalisti su Rami, ancora la vicenda appunto del ragazzo morto dopo l'inseguimento da parte dei carabinieri a Milano. Soros è più pericoloso di Musk, è il titolo della Verità. Giù la Musk è il titolo del Manifesto, più o meno tutto così. Meloni 2032 è il titolo di Libero. Ricandidarmi non è detto, i paletti di Meloni per l'anno nuovo, il titolo del Giornale. Musk non è un pericolo, è il titolo forte di Repubblica, anche se l'apertura vera e propria è dedicata all'incendio di Los Angeles, dentro l'inferno di Los Angeles, l'inviato Paolo Mastrolilli che lo racconta. Meloni si consegna a Musk e SpaceX, Premier bocciata su lavoro e sanità, il titolo di Domani, mentre La Stampa, per trovare titoli diversi dovete andare sul Fatto Quotidiano, che ci riporta l'ipotesi del ROS per quanto riguarda l'arresto di Cecilia Sala. Sala fu tradita da insospettabili, PM valutano il reato di tortura per gli iraniani. La Stampa altrettanto: sentivo le urla dei detenuti in cella, 20 giorni di terrore. Anche qua è un racconto che viene raccolto da indiscrezioni, non sono cose che ha detto nel podcast per Cora Media registrato ieri, sono parole che avrebbe detto durante il racconto fatto ai carabinieri. Salviamo il mondo è il titolo di Avvenire. Magari il Papa chiama tutti alla diplomazia della speranza per scongiurare un conflitto esiziale, e poi torna a dire no all'aborto. Dunque, da cosa iniziamo oggi? Andremo tra poco a tutta una serie di questioni economiche che sono connesse all'andamento dell'industria italiana, del quale ieri si è parlato poco, fatta salva una domanda della nostra Emilia Patta alla Presidente del Consiglio, relativa anche all'andamento appunto dell'industria italiana. Sono 709 giorni, lo ricorda Il Sole 24 Ore quotidianamente, di calo della produzione industriale italiana dal 1 febbraio 2023, il momento di avvio della lunga sequenza di cali. Ma prima vi porterei su due questioni che riguardano la sicurezza e l'immigrazione, o la sicurezza e le periferie, mettetela come volete, che sono la vicenda ancora di Rami El Galm, morto appunto a 19 anni, e la vicenda delle molestie, o presunte molestie per il momento, avvenute a Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Siamo a pagina 13 del Messaggero, il titolo è Molestie in Piazza Duomo, l'ipotesi del rituale arabo, e si torna a ipotizzare quello che si era ipotizzato già nel 2022, l'espressione, scrive Marco Cusumano che se ne occupa, l'espressione Tarush Gamea, in arabo molestia collettiva, era già finita al centro delle cronache e della polemica politica dopo i festeggiamenti di Capodanno 2022 in Piazza Duomo a Milano, quando diverse ragazze erano state aggredite sessualmente da un branco di giovani. Il fenomeno è stato registrato a Piazza Tahrir, al Cairo, passando per Colonia nel 2015, fino ad arrivare all'India. Il termine designa una molestia sessuale di massa nei confronti di una donna che può anche sfociare in uno stupro, e a distanza di 3 anni, scrive Cusumano, la storia sembra ripetersi. È proprio questo il fenomeno su cui la Procura di Milano sta indagando, in seguito alla segnalazione di una studentessa belga originaria di Liegi che la notte del 31 dicembre si trovava in Piazza Duomo con 5 amici. C'è di più, ossia l'ipotesi che ci siano state altre molestie. Diverse immagini tra telecamere comunali e video diffusi online sono state già acquisite nei giorni scorsi e gli investigatori della Mobile le stanno passando al vaglio. Il sospetto degli inquirenti è che possano esserci anche altre vittime, come ha più volte sottolineato la studentessa belga. Tra l'altro gli investigatori sono a Liegi esattamente per sentire la sua versione. A salvarla sarebbe stato un signore italiano tra i 40 e i 50 anni che era intervenuto per aiutare la compagna, a sua volta finita accerchiata dal branco. Lei e la giovane turista potrebbero non essere sole. Vedremo che cosa succederà. Ci sono dettagli interessanti anche sull'indagine che riguarda appunto la morte di Rami El Galm, morto appunto a 19 anni dopo l'inseguimento delle forze dell'ordine allo scooter guidato da un amico, e lui sedeva dietro. Cesare Giuzzi e Pierpaolo Lio sul Corriere della Sera, che riporta gli spunti più interessanti appunto proprio dal punto di vista delle indagini. c'è la relazione dei vigili, ossia della polizia municipale. Auto e scooter non si toccano. Anche se si parla in realtà all'interno di un contatto tra i veicoli che avviene prima che i mezzi entrino nel raggio d'azione dei due sistemi di videosorveglianza, viene solo intuito dai tecnici in base a un repentino spostamento verso sinistra della luce del faro dello scooter che alle 4.03 e 38 secondi sta per entrare nell'inquadratura. Sulla moto restano le tracce sulla marmitta, pedaliera destra del passeggero e freccia posteriore destra. Quando compaiono nelle riprese all'incrocio, nonostante il tocco, lo scooter ancora in piedi è inclinato leggermente a sinistra e prova a svoltare verso via 40. Questa la dinamica, sono comunque sostanzialmente incollati, no? i due veicoli. Ed è interessante anche il racconto che emerge dall'interrogatorio di Omar, questo il nome del 28enne super testimone della morte, che ha ripreso tutto con il cellulare e che ha raccontato che i carabinieri gli avrebbero fatto cancellare tutto. Ed è una versione che, a leggerla così, scaricherebbe di molto la responsabilità degli uomini delle forze dell'ordine. Vedevo questi mezzi percorrere via Ripamonti ad una velocità inaudita. Arrivati all'incrocio, la moto ha inchiodato, l'auto era vicinissima, ho sentito le gomme fischiare, eccetera. La macchina non ha avuto la prontezza di frenare subito. Ho visto poi in quel momento l'urto. Ricordo che i ragazzi erano in procinto di svoltare, quindi l'auto con l'anteriore destro ha tamponato il posteriore sinistro dello scooter. Poi aggiunge: credo che i carabinieri non si aspettassero che a quella velocità i ragazzi inchiodassero e provassero a svoltare. Sono stati sorpresi, anche io mi aspettavo andassero dritti. Secondo me quello è stato il momento in cui, se ci fosse stata distanza, non ci sarebbe stato l'impatto. Questi i due racconti, i due aggiornamenti sulle indagini che trovate su vari quotidiani a dire il vero. Invece le cronache economiche italiane ci raccontano e ci continuano a raccontare di una situazione difficile, ben rappresentata, mi pare di poter dire, da questa pagina 10 del Sole 24 Ore, che riporta i dati ABI regionali sull'andamento dei prestiti, che sono ovviamente anche un segnale, no, di come stanno andando le imprese, di cosa si aspettano. Sono in ripresa, scrive Laura Serafini, i prestiti alle famiglie. Calano quelli alle imprese. Il trend sull'andamento dei mutui riflette la ripresa del mercato immobiliare e la riduzione progressiva dei tassi di interesse. Su 13 regioni si registrava, sono dati non recentissimi, sono di 3 mesi fa, si registrava un incremento dei prestiti alle famiglie con oscillazioni dal più 0,1% fino al più 1,5% in Puglia, con un incremento complessivo dello 0,4%. Il credito alle imprese invece a settembre era in sensibile calo ovunque, come è tuttora, flessione media del 2,8%. Ma in realtà la percentuale non varia, anche se si spacchetta l'analisi tra nord, centro e sud. La contrazione dei prestiti alle attività produttive, attenzione, mi sembra questo rilevante perché parliamo di territori particolarmente importanti, no? per la produzione manifatturiera italiana, la contrazione dei prestiti alle attività produttive ha registrato picchi più bassi in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, rispettivamente del 7,4% e del 7,7%. Al centro-nord, conclude Serafini in una lettura poi di questi dati, è l'attività produttiva che segna il passo. Tutto questo comunque, la fotografia appunto ferma a più di 3 mesi fa. Per quello che invece ci aspetta nei prossimi mesi c'è qualche segnale di allerta. E se volete una rappresentazione pratica di come poi questi segnali di allerta siano in realtà più che segnali, c'è il dato che trovate a pagina 22 del quotidiano nazionale, in particolare della Nazione, molto attenta perché è un settore produttivo importantissimo per la Toscana e per l'area fiorentina in particolare, della pelletteria. Il centro studi di Confindustria Accessori Moda elabora i dati per Asso Pellettieri ed indica per i primi 9 mesi del 2024 un calo della produzione del 20,5%. Questo è il segnale. Meno 0,6 meno 7% quasi tendenziale le vendite estere, con un meno 28% verso la Cina. Stimano una chiusura d'anno in cui l'assenza di miglioramenti significativi farà scendere il fatturato di settore di 1 miliardo, un calo dell'8,4%. I numeri si sentono anche dal punto di vista delle chiusure delle aziende, meno 66 a livello nazionale da gennaio a settembre 2024, 6 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate, questo non vuol dire che siano state utilizzate, però sono quelle autorizzate, un più 1291% rispetto al 2019, questo per paragonare con un dato che sia diciamo del pre-Covid in sostanza. Soffriamo noi dal punto di vista dell'industria, soffre la Gran Bretagna dal punto di vista dei conti pubblici, ne scrive Moria Longo a pagina 5 del Sole 24 Ore, dove arrivano dei segnali non particolarmente positivi per i titoli di Stato britannici sotto attacco, rendimenti al top dal 2008. I timori sono sui conti pubblici, cioè la Gran Bretagna non ha un debito elevatissimo, 108% del PIL, neppure un deficit paragonabile a quello americano o francese, meno 2-3% del PIL, ma la dinamica è peggiorata negli ultimi anni e il governo si è impegnato a riportare i conti nei giusti binari. La manovra dello scorso ottobre era stata giudicata dal mercato troppo espansiva, ma comunque il governo si era impegnato a correggere i conti pubblici, si era lasciato un cuscinetto di 10 miliardi di sterline che però progressivamente si sta erodendo, e poi la questione di tagliare i tassi o meno, della quale vi dicevo poco fa. Gran Bretagna, il cui governo è sotto attacco di Elon Musk, appunto. Ne parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
Per l'inflazione italiana faccio presente che ai primi di dicembre, fine novembre, il gasolio era 1.599, oggi 1.686.
Se tu scappi a un posto di blocco, la polizia deve essere autorizzata a fermarti con qualsiasi mezzo, anche sparando.
Ma scusate, perché non si parla del rischio corso dalle persone che incrociavano questa moto guidata in maniera scellerata da questi due ragazzi? È vero, dietro c'era la volante della polizia, ma quella ha i lampeggianti accesi. Ma la moto chi la vedeva? Cioè, avrebbe potuto essere una tragedia anche per altre persone. Questo non lo dice nessuno?
No, ha perfettamente ragione, cara ascoltatrice, tenga presente che erano le 4 del mattino, io che frequento le 4 del mattino le posso dire che probabilmente no, grandi rischi in quel caso non se ne sono corsi, però ha ragione anche su questo naturalmente. Sono perplesso sulla questione dello sparare, devo essere sincero, nel senso che un principio di proporzionalità su questo deve valere, non sai chi siano questi. Però magari qualcuno invece è favorevole a un sistema più americano, per così dire, su questo fronte. Non lo so, anche su questo, se volete, ci si può riflettere, ci si può ragionare. Dunque, come si diceva, Elon Musk, che oggi domina le prime pagine dei giornali perché si è scelto, sostanzialmente tutti hanno scelto di titolare sulla difesa di Elon Musk da parte di Giorgia Meloni, anche molti giornali vicini alla Presidente del Consiglio. Meloni che dice Musk non è un pericolo, poi all'interno dei quotidiani ci sono letture su singoli capitoli, per esempio sul fatto che si allontani un po', ci sia meno pressione sulla questione delle riforme istituzionali e del premierato, e a dire il vero, come già si raccontava in apertura, poco altro. E qua dico a Giuseppe che non è che i giornalisti ne hanno chiesto solo di Musk, e che i giornali oggi hanno deciso di prendere quella perché hanno ritenuto che quelle dichiarazioni fossero le più rilevanti. Quella è una scelta editoriale, poi magari per lei non lo sarà, però si è ritenuto che ci fosse più sostanza in quello più che in una generica indicazione del tipo: sicuramente nel 2025 andremo in supporto del ceto medio, cioè finché non mi dici come e in che modo e come mi tagli le tasse, non vedo perché questa debba essere una notizia, perché sono frasi già dette. Dunque, Elon Musk e il potere di influenzare la politica. Se ne sta discutendo tantissimo. Vi porto qualche elemento, partendo dal Sole 24 Ore e dal pezzo di Nicole degli Innocenti. Siamo partiti dalla Gran Bretagna con l'andamento appunto dei bond di Stato, delle obbligazioni di Stato. Andiamo sulla Gran Bretagna per parlare della campagna che Musk sta mettendo in piedi contro il premier britannico Keir Starmer. L'imprenditore a capo di Tesla e SpaceX da tempo usa la sua piattaforma per lanciare pesanti attacchi contro il leader laburista e il suo governo, ma adesso, secondo fonti a lui vicine raccolte dal Financial Times, che oggi apre esattamente su questo tema, sta operandosi per sostituire Starmer prima delle prossime elezioni. Il partito laburista ha vinto le elezioni del luglio scorso, una maggioranza schiacciante in Parlamento. Starmer ha delle difficoltà di consenso, evidentemente, ma il prossimo appuntamento elettorale dovrebbe essere nel 2029. La storia britannica recente dimostra però che anche premier eletti con forti consensi come Boris Johnson possono essere defenestrati se la loro popolarità cala. Musk, secondo le voci, punta a destabilizzare il governo e far cadere Starmer nella speranza che l'instabilità politica porti a elezioni anticipate e alla vittoria di un partito più allineato alle posizioni dell'imprenditore sudafricano come Reform, il partito guidato da Nigel Farage, l'ex fondatore di UKIP e del Brexit Party. Secondo gli ultimi sondaggi, in ascesa, avrebbe il 22% dei consensi contro il 28% dei laburisti. Per darvi un'idea di quello che ha detto nelle ultime ore, se ve lo siete perso, Elon Musk su Keir Starmer, ha accusato Starmer di essere complice nelle violenze di massa perpetrate molti anni fa da gruppi di uomini, prevalentemente di origine pakistana, contro giovanissime ragazze vulnerabili. In realtà lui era allora procuratore generale, ha riaperto diverse indagini che erano state chiuse, spiega Nicole degli Innocenti. Ha detto addirittura che dovrebbe andare in prigione e sta sponsorizzando quello che è sostanzialmente un estremista, perché dice che dovrebbe prendere il posto di Nigel Farage, con il quale in realtà aveva costruito un rapporto e pare che gli avesse promesso 100 milioni di sterline o di dollari di finanziamento. Interviene il presidente francese Emmanuel Macron, che senza nominare il patron di Tesla e SpaceX, ma con un riferimento molto chiaro, siamo sempre sul Sole con Riccardo Sorrentino, dice: 10 anni fa chi avrebbe potuto immaginarlo, se ci avessero detto che il proprietario di uno dei più grandi social network al mondo avrebbe sostenuto un nuovo movimento reazionario internazionale che sarebbe intervenuto direttamente nelle elezioni anche in Germania? A cosa si riferisce? A cosa si riferisce Macron? Al fatto che ieri Elon Musk ha ospitato una diretta, o meglio, è stato lui il conduttore di una diretta di 75 minuti su X con la leader della AfD, di Alternative für Deutschland. Ne scrive Gianluca Di Don Francesco a pagina 7, sempre del Sole 24 Ore. I tedeschi devono votare per il cambiamento come hanno fatto gli americani, e per questo raccomando con forza di votare AfD. È puro buonsenso, solo AfD può salvare la Germania, fine della storia. Appunto, 75 minuti con la candidata alla cancelleria Alice Weidel, trasmessa ieri. Il tecno miliardario, scrive di Don Francesco, si è speso per la terza volta in poche settimane per il movimento di ultradestra. In Germania si vota il 23 febbraio, nei sondaggi AfD si è ormai affacciata sopra la soglia del 20%, è la seconda forza dopo la CDU, che è al 30%, e davanti a SPD 16% e Verdi 14%. Tra l'altro, nota di Don Francesco, nessuno ha combattuto i piani economici di Musk in Germania come AfD, che vede nell'auto elettrica un attacco allo stile di vita tedesco. Fosse dipeso dal partito di Weidel, mai Tesla avrebbe potuto costruire la sua fabbrica a Grünheide in Brandeburgo. Però così è. In una chiacchierata nella quale Weidel dice addirittura: Hitler non era un conservatore, ma un comunista, un socialista, punto. Al contrario, AfD è l'opposto, un partito conservatore e liberale. Poi la difesa della libertà di parola, sulla quale nota Beda Romano in un bel pezzo, una bella analisi. Non abbiamo il tempo di entrarci dentro, ma è un pezzo che veramente va letto, mi pare di poter dire, in un dibattito, quello sulla libertà di parola, che si trova di fronte al dilemma, no? Tracciare il confine tra censura e regolamentazione, cioè dove inizia la prima, dove finisce l'altra e l'opposto, o meglio, dove finisce la regolamentazione e dove inizia la censura per quanto riguarda i social network. E cioè quando ti trovi il proprietario di un grande social network che è una piattaforma di informazione e di dibattito che detiene, come dire, che ha una precisa agenda politica ed è parte di un'amministrazione di un paese con una precisa agenda politica, che cosa devi fare? È una riflessione aperta, così come aperta quella ancora su Starlink, sulla rete di satelliti, che Giovanna De Minico, che è una docente di diritto costituzionale all'Università Federico II, che a pagina 15 sempre del Sole 24 Ore, scusate, oggi rimango là perché su questo fronte mi sembra più interessante che andare sulle singole dichiarazioni di Giorgia Meloni o sulle posizioni politiche di vario genere in merito appunto a Elon Musk, perché piccola nota, mi sembra che qua si parli esattamente di quello che è il cuore, no, del funzionamento delle democrazie. Scrive Giovanna De Minico, infatti, la sovranità tradizionale ha ceduto attributi alla sovranità digitale? Il territorio da limite di competenza alla giurisdizione statale è diventato un luogo di scambio dei servizi virtuali contro i dati personali a prescindere da dove l'impresa risieda. La rappresentanza politica ha fatto un passo indietro davanti alla forza del denaro. L'eletto non conta per i voti ricevuti, ma per le piattaforme a lui favorevoli. E questo naturalmente apre, no, delle riflessioni. Tra le quali troviamo quella di Domenico Giordano sul Riformista, che cita Montesquieu dicendo che ha gettato le fondamenta delle moderne liberal democrazie, codificando per primo e meglio di tutti l'opportunità di tenere separati i tre principali poteri, il legislativo, l'esecutivo e quello giudiziario. Dice però ai poteri tradizionali occorre agganciarne un quarto del tutto nuovo, rappresentato dalla capacità di generare un audience globale che non può fondersi con nessuno dei tre e non può essere nelle mani di una sola entità o persona. Ripeto, sono tutti, no, dubbi, a prescindere da come la pensiate, no, su Musk o meno, sono tutti dubbi leciti, cioè se siete persone particolarmente favorevoli a Elon Musk, e so che ce ne sono tra i nostri ascoltatori, immaginate se fosse uno di sinistra, no, a fare delle operazioni di questo genere, no? È una questione che dovremmo porci. Social network ci hanno regalato, diciamo, veramente il minimo possibile nel caso di Cecilia Sala. Lo nota meravigliosamente Assia Neumann-Dagliani in un pezzo sulla Stampa, sul quale arriveremo subito dopo il traffico.
24 mattino.
Se dovete leggere un pezzo sulla liberazione di Cecilia Sala o soprattutto su quello che ha portato la vicenda di Cecilia Sala in Italia in questi giorni, al di là ovviamente del suo racconto che trovate appunto su Cora Media, al di là delle inchieste, appunto, come si dice, il Fatto Quotidiano apre sulle indiscrezioni che arrivano dai ROS, così come fa la Stampa, però se dovete leggere un pezzo che rappresenti un po' il paese o una parte del paese di fronte alla prigionia di Cecilia Sala, beh, c'è il pezzo di Assia Neumann-Dagliani a pagina 5 della Stampa che diciamo entra un po' su tutto quello che è circolato sui social e non solo in queste settimane. Io l'unica cosa che vorrei sapere è la reazione di Cecilia Sala quando qualcuno è andato da lei a dirle: Cecilia, siediti, ti devo dire una cosa sui Marò. Cecilia Sala nel giro di 2 settimane è stata agente sionista, figlia di banchiere, amica di Soros, amica di Musk. E allora i Marò, perché aveva scritto un post quando era addirittura minorenne sul tema tra l'altro abbastanza inoffensivo, comparsa in un video della Dark Polo Gang, serva di Khamenei, pariolina col Barbour, complice del genocidio, ragazzina incauta, nuova Oriana Fallaci. Tra Amanda Knox che twitta Free Cecilia Sala, giornalisti nella parte di Pippo Baudo che l'hanno scoperta loro, profili del transfemminismo con il coro Non è mica Julian Assange, si è sviluppata un'isteria collettiva a conferma di una cosa: che Cecilia Sala il suo lavoro lo sa fare. E poi cita anche i manifesti, le cose che sono uscite sui muri, lei che spezza le catene, che cavalca una rondine, credo, Cecilia Sala imbavagliata, Cecilia Sala con una colomba, credo, che le porta un taccuino, credo. quest'ultimo è stato distrutto con una mano di vernice bianca. È un pezzo semplicemente da godere. Mentre invece un po' più serio sul tema è sempre sulla stampa, e quindi semmai compratevi la stampa e leggetevi il pezzo. Un pezzo un po' più serio sul tema invece dell'Iran lo potete trovare in questo caso sempre sulla stampa da Mattia Feltri, ed è il tema del concetto di legalità. In ore nelle quali, lo abbiamo ricordato prima e lo facciamo di nuovo, si è, aperte virgolette, tolto la vita, chiuse virgolette, perché in realtà è quello che dice la Repubblica Islamica, ma non lo sappiamo, un cittadino svizzero che era detenuto in un carcere iraniano accusato di essere una spia. Spesso quando si parla di suicidi in carcere, non come da noi, spesso quando si parla di suicidi in carcere in regimi come quelli, non sono suicidi. Scrive Mattia Feltri: Cecilia Sala, si scrive e si dice dal giorno in cui l'hanno portata nel carcere di Evin a Teheran, è stata arrestata illegalmente. Temo che ci possa essere un fraintendimento. In Iran si arrestano, si processano e si condannano e si giustiziano le persone secondo la Sharia, la legge di Dio, nell'interpretazione degli Ayatollah. L'anno scorso in Iran sono state eseguite oltre 900 condanne a morte, anche di minorenni. Le condanne a morte vengono inflitte per omicidio, traffico di droga, rapina, estorsione, violenza sessuale, omosessualità, adulterio, attività contro la Repubblica Islamica, contatti con organizzazioni sovversive, guerra o inimicizia contro Allah, blasfemia. Si può essere arrestati e condannati a morte per un motivo lieve, per un motivo risibile, per nessun motivo. I diritti della difesa sono inesistenti. Spesso non si vede un avvocato fino al processo. Spesso anche gli avvocati vengono arrestati. Oltre alle condanne a morte esistono punizioni corporali, come la fustigazione o la mutilazione di arti, della mano, delle dita. In carcere sono pratiche quotidiana tortura, pestaggi e stupro. Ad Evin, e non solo a Evin, si è proceduto con esecuzioni sommarie. Ora, dopo tutto questo, io starei attento a dire che Cecilia Sala è stata arrestata illegalmente. È stata arrestata invece nella perfetta legalità, secondo il legale e feroce arbitrio della tirannia teocratica iraniana. Anzi, la perfetta legalità dell'arbitrio tirannico iraniano avrebbe consentito molto altro. E per fortuna Cecilia è stato risparmiato. A Evin, per questa irrimediabile legalità, sono oggi rinchiusi 15.000 iraniani, così Mattia Feltri sulla stampa, nel suo Buongiorno sulla stampa. L'abbiamo letto integralmente perché ci pare che su questo tema ne valesse davvero la pena. Sul fronte, sul capitolo economico, vi vorrei portare anche su un tema che è ampiamente dibattuto in queste ore, ossia l'innalzamento dell'età pensionabile. Se ne sta ragionando perché nelle scorse ore c'è stata un po' di confusione comunicativa. Andiamo da Marco Rogari a pagina 11 del Sole 24 Ore. In pensione anticipata con 43 anni, un mese di contributo per gli uomini e 42 e un mese per le donne. A prescindere dall'età anagrafica e il limite di accesso alla vecchiaia a 67 anni e 3 mesi. È quello che secondo la CGIL dovrebbe accadere nel 2027 per effetto dei requisiti aggiornati di pensionamento, che sarebbero più elevati di 3 mesi di quelli attuali e che nel 2029 lieviterebbero ulteriormente in entrambi i casi di 2 mesi, salendo rispettivamente a 43 anni e 3 mesi a 67 e 5 mesi. A produrre questo innalzamento dovrebbe essere l'adeguamento appunto ai criteri pensionistici. Quali sono questi criteri pensionistici? È quello che sappiamo perfettamente, l'aspettativa di vita, che sempre sulla base di quello che sostiene CGIL avrebbe già inglobato negli applicativi dell'INPS, sarebbe già inglobato negli applicativi dell'INPS nonostante non sia stato ancora formalizzato dal governo. La CGIL, qua viene definito una sorta di grido d'allarme della CGIL, l'INPS smentisce, l'istituto presieduto da Gabriele Fava garantisce che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate, quindi nessuna novità su questo fronte. Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon della Lega torna su questo tema. Fa sapere che l'aumento dei requisiti per andare in pensione fatto trapelare in maniera impropria e avventata dall'INPS non ci sarà. Nel momento in cui si registrasse un aumento effettivo dell'aspettativa di vita, come Lega, non so, dal punto di vista, non so come vi suona un po' male detta così, però ve la leggo. Nel momento nel quale si registrasse un aumento effettivo dell'aspettativa di vita, come Lega faremo di tutto per scongiurare questa ipotesi. Non si capisce se l'aumento dell'aspettativa di vita, invece no, spero che la Lega non lavori per per bloccare l'aumento dell'aspettativa di vita, ma ovviamente per l'innalzamento dei requisiti per l'età pensionabile di vecchiaia. Però sapete, se aumenta l'aspettativa di vita un po', no? È un po' difficile non muoversi su questo fronte. Ultime due cose. La politica pura e semplice sul caso Todde, come era già previsto, ossia la presidente della regione Sardegna che avrebbe commesso una serie di, o almeno così ha detto la Corte d'Appello di Cagliari, che è decaduta perché avrebbe commesso una serie di irregolarità sulla rendicontazione della campagna elettorale, almeno 7 a quanto pare. Adesso indaga la procura ed è stato aperto un fascicolo, ci informano vari giornali, tra cui Libero, che dà più spazio a tutto questo, con Pietro Senaldi a pagina 9. Dopo le accuse del Collegio di Garanzia Elettorale si muovono i PM, procedimento contro ignoti per ora, e la governatrice è sempre più in bilico, mentre il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in questo momento è in silenzio. Nel frattempo, a proposito di regioni, il governo ha fatto ricorso contro la legge varata dalla regione Campania sul terzo mandato, con il dissenso della Lega. Qua possiamo andare sul Corriere della Sera, a pagina 13, sulla possibilità del terzo mandato non c'è nessuna intesa nel governo, vista la contrarietà di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il ministro Calderoli si è rimesso alla volontà del Consiglio dei Ministri anche sull'impugnazione. Non era presente, a quanto pare, Matteo Salvini al Consiglio dei Ministri di ieri. È chiaro che su questo fronte c'è qualche frizione, mentre c'è uno scontro aperto a Napoli e in Veneto, mentre il Veneto è in subbuglio, scrivono Angelo Agrippa e Marco Cremonesi a pagina 13 del Corriere della Sera. Nella giornata di ieri, nella conferenza stampa, tra le altre cose, la Presidente del Consiglio ha parlato della possibilità che Fratelli d'Italia abbia, no, la candidatura alla Regione Veneto. È una cosa, sostanzialmente ha detto, che non va esclusa. Vabbè, chiudiamo con il ritorno di un personaggio che sta facendo impazzire un quartiere di Milano. Siamo a pagina 37 di Libero, la zona è più o meno di via Mecenate, ed è il giustiziere dei parcheggi che ogni tanto di notte agisce, esce di casa, sta attento a non farsi beccare dalle telecamere e buca le gomme di quelli che hanno parcheggiato male. 9 vittime solamente nella serata di ieri. Si muove di notte con un punteruolo, vede chi ha parcheggiato male e infila le gomme. 9 in questo caso, davanti a un palazzo di 4 scale ubicato in via Zante 19, eccetera eccetera. Chi parcheggia lì nello spazio dei pedoni rischia grosso. Occhio che arrivano i giustizieri, eh. Ci sentiamo subito dopo con Paolo Mieli e poi torneremo su cose, diciamo, rilevanti. Innanzitutto il rigassificatore di Piombino. Dove va questo rigassificatore? Che il Consiglio regionale Ligure non lo vuole. La Regione Calabria, dove si pensava che potesse andare, dice no, guardate, noi vogliamo il rigassificatore a terra, e poi c'è un problema di infrastrutture. E poi c'è la questione del prezzo del gas dopo lo stop del gas in arrivo dalla Russia dal 1 gennaio. Il GR.